redigio.it e la storia continua. Milano nel dopoguerra, la ricostruzione dal 1952. Era ormai stata convocata la Costituente e qui il racconto del Consiglio Comunale. Avevo sognato da ragazzo di diventare deputato, ora invece mi sentivo più che mai un uomo come tutti gli altri e l'appellativo di onorevole mi riusciva addirittura insopportabile, come una adulazione. Il grande padiglione di Montecitorio non era fatto per spiritualizzare il mandato parlamentare e subito compresi che nessuno avrebbe lasciato al di qua della soglia le scorie della vita di tutti i giorni. Anche nell'atmosfera della storia, la cronaca continuava a bisbigliare la sua maldicenza e intrecciare le sue piccole congiure. Saragat assunse una bella e agile dignità, la presidenza. Ero tra quelli che desideravano personificare in Cipriano Facchinetti la Repubblica. Accettai però con simpatia l'elezione quasi plebiscitaria di Enrico De Nicola. Ebbe l'impressione che il Parlamento si riabituasse con qualche disagio alla libera, stimolante discussione democratica. Ma un giorno Riccardo Lombardi si levò a parlare al di sopra della mischia, delle cose che più urgevano al popolo italiano e del modo di crearle. La sua esposizione concisa e documentata parve richiamare tutti al senso di una superiore responsabilità, ma i colleghi tardavano a raccogliere il suo esempio. Incaricato dal gruppo parlamentare di commemorare Cesare Battisti nell'anniversario del suo martirio, presi la parola col cuore che tremava. Non appena feci il nome dell'eroe, tutti i deputati e membri del governo scattarono simultaneamente in piedi. Quella che stava accadendo era una cosa tanto più grande di me. Affettuosissimo fu il consenso, ma non riuscì nemmeno a sfiorare il mio amor proprio. Io avevo parlato di Cesare Battisti rivivendo la commozione di 30 anni prima, quando, a quota 144 sul Carso, era corsa la notizia del suo supplizio, una commozione che aveva pianto per un pezzo. Gigino, suo figliolo, al quale volevo bene come un fratello, mi si fece silenziosamente vicino. Mi chiamò e mi sorrise, con il pudore bellissimo, senza dirmi una parola, e quel sorriso fu il mio premio, troppo generoso. Ma da Milano mi telefonavano continuamente e volevano sapere che cosa dovessero fare. Tremelloni, il primo escluso dalla nostra lista, era stato intanto chiamato a reggere per meriti tecnici il sottosegretariato dell'industria e del commercio. Era una situazione sconcertante, anche se costituzionalmente ammessa. Pochi giorni dopo facevo tenere a Saragat la lettera di dimissioni. Dicevo in essa di sentire preminente il mio dovere di sindaco. Dall'altro canto il mio posto sarebbe stato preso da uno dei compagni più degni e più alti. Anche Montagnani si era dimesso, richiamandosi a sua volta agli impegni di vice sindaco. Fu un distacco, il mio, senza pena e senza rimpianti. E in fondo me ne dolsi. Avrei voluto offrire alla mia città almeno un piccolo sacrificio. Il 26 giugno il generale Clark aveva solennemente decorato alcuni fra i partigiani più valorosi. Il 10 luglio in piazza del Duomo avevamo riaffermato con impetuosa passione l'italianità di Trieste. Il 20 dello stesso mese Milano inaugurava il villaggio svizzero alla periferia della zona Magenta. Esso era sorto per ispirazione della moglie del console Brandy, con fondi di enti assistenziali elvetici. 40 belle casette con 3 appartamenti ciascuna, assegnate a famiglie senza tetto, scrupolosamente scelte fra le più bisognose. Il comune, dal canto suo, aveva provveduto alla fognatura, alla luce, all'acqua e agli altri servizi indispensabili e alle strade. Erano presenti, con il console e con la moglie, personalità svizzere e tra esse Canevascini, Borella e Masina. Ne mancava Orlando Masini, il fierissimo repubblicano che degli esuli in terra elvetica fu, soprattutto nelle ore più difficili, caro, infaticabile fratello. In una lieta festa di bandiere sotto il migliore dei cieli manzoniani furono pronunciati 3 o 4 discorsi, ma senza un minimo di retorica. È la solidarietà della nostra piccola, grande, vicina, che continua, dissi io nel prendere in consegna il generosissimo dono, e mi augurai che fosse quello il simbolo della comune ricostruzione dei popoli europei. Felice era Maria Brenni Galimberti, cara, sensibilissima creatura, e certo non presentiva che un anno dopo, con un'altra cerimonia affettuosa ma tanto triste, il villaggio sarebbe stato intitolato alla sua memoria, con un'epigrafe che io stesso avevo dettato con il cuore stretto stretto. Questa fraterna comunità, sorta per la munificenza del dono svizzero, con concorso della ENDSI e del Comune di Milano, è dedicato alla cara memoria di Maria Galimberti, che ne fu animatrice ardente e ispirata. Un male improvviso e spietato doveva portarsela via in poche settimane. E una sera d'inverno ci saremmo trovati, italiani e svizzeri, nel cimitero di Bellinzona, a soffrire e a rimpiangere insieme. www.redigio.it E la storia continua.